Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio esporvi una teoria sulla crescita e sul risveglio che trovo davvero molto interessante. È il pensiero di Salvatore Brizzi, non so se qualcuno lo conosce, è una mente molto attiva, più o meno condivisibile a tratti, ma su questo argomento mi trova abbastanza d'accordo. Allora, cosa dice Brizzi? Brizzi afferma che la nostra crescita spirituale avviene in tre tempi, in tre fasi fondamentali. La prima fase, che lui chiama nigredo, è quella in cui, per poter crescere, noi dobbiamo per forza distruggere la nostra personalità, cioè dobbiamo superare, incenerire quello che crediamo di essere. In sostanza, durante la nostra vita, noi accumuliamo convinzioni su noi stessi, ma che sono false. Siamo fatti di tante parti, tante sfaccettature, cioè abbiamo tanti io. Quali sono questi tanti io? Ma sono i ruoli che recitiamo in famiglia, in società, con gli amici, con i figli, col compagno, con la compagna. Questi nostri io, questi nostri aspetti non sono stabili, non sono fissi, ovviamente cambiano nei vari momenti della nostra vita. Quando si è bambini emergono certi aspetti, ma cambiano se si è studenti o se si lavora, se si è single, in coppia, se si ha successo, oppure se le cose non funzionano, se abbiamo una malattia o se siamo in salute. Ecco, in tutte queste occasioni della vita noi facciamo emergere aspetti diversi di noi stessi. Ma anche nello stesso momento abbiamo tanti io, abbiamo magari quello emotivo che si arrabbia, oppure abbiamo l'io innamorato, empatico, e poi magari abbiamo l'io timido, timoroso, insicuro. Siamo sempre noi, ma abbiamo tanti io. Questi io vanno dissociati, vanno analizzati. In sostanza, dobbiamo prendere coscienza che abbiamo un io finto. Il nostro ego è finto, sì, perché noi crediamo di avere un unico io, una personalità uniforme, ma in effetti è frammentata. Solo che non ne siamo consapevoli. Quindi il primo passo è proprio accorgerci di questa frammentazione. Rendersi conto di ciò che siamo, ma soprattutto di ciò che non siamo. Quindi dobbiamo vederci, osservarci in modo asettico, vedere che in effetti assumiamo vari ruoli e siamo spesso diversi da noi stessi. Cioè non abbiamo un io fisso. E attenzione poi, quando si va a smascherare questa nostra molteplicità, si deve anche riuscire a creare qualcosa di diverso che vada a sostituire tutti questi ego, perché altrimenti si impazzisce. Un ego bisogna pure averlo per poter stare a questo mondo, relazionarsi e quant'altro. E quando mi auto osservo e vedo tutte le sfaccettature della mia personalità, devo anche creare contemporaneamente un nuovo io. Quindi un io superiore, più vero e più autentico. Allora, riassumendo, quando siamo nella prima fase, in cui dissociamo i nostri tanti io, ci troviamo come nella casa senza padrone, che è una famosa metafora usata anche da Gesù, non so se qualcuno ha presente. Allora, c'è una grande casa con tanti servitori, solo che non c'è il padrone di casa e quindi nessuno amministra questi servitori, questi combinano casini. Così i servitori si mettono d'accordo e nominano tra loro un maggiordomo. Cioè, a volte nella nostra vita usiamo l'io sbagliato per affrontare le situazioni, combiniamo casini, a meno che non lavoriamo su noi stessi e controlliamo, individuiamo i nostri tanti io e creiamo un io superiore che osserva i nostri tanti io, non li giudica. Quando il maggiordomo ha allineato tutti i servitori, allora può arrivare il padrone di casa, ovvero quando l'io superiore ha allineato i piccoli io, allora può arrivare l'anima a prendere il suo posto dentro di noi.
My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of
how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. To be a different man, thou may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strange.
Changes.
Don't tell them to grow up and out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next to me?
Thou may change me, but you can't twist time. Strange fascination, fascinating me.
Ah, change.
Si riesce a creare questo io superiore che supervisiona i piccoli io frammentati? Ecco, ci si riesce attraverso il ricordo di sé, che vuol dire praticamente guardarsi da fuori mentre si vive nella quotidianità. Dobbiamo guardarci mentre facciamo qualsiasi cosa, che so, guidiamo, guardiamo la TV, spaziamo per terra. Ma dobbiamo essere padroni in casa nostra, senza distrarci. Ovviamente ognuno riesce a far questo a modo proprio, non è che ci siano delle regole, anzi il modo in cui possiamo riuscirci può cambiare anche a seconda del momento della nostra vita, della nostra età, ma anche nei singoli momenti della nostra giornata. Ma non è qualcosa che si può fare meccanicamente, in modo automatico. Purtroppo no, serve sforzo, serve impegno, serve energia. Ok, arrivati a questo punto, quindi quando si è individuato il proprio io superiore che gestisce i piccoli io nelle azioni quotidiane, materiali, ecco allora si può passare alla seconda fase, che Salvatore Brizzi chiama albedo. In questa seconda fase si rafforza il nostro io superiore, la nostra anima, e questo rafforzamento avviene attraverso la trasformazione delle emozioni negative. Quali sono? Quelle di pancia, no? Le dobbiamo trasformare in emozioni di cuore. Facciamo un esempio, dai. Siete gelosi e questa emozione vi prende totalmente, vi consuma. Però non è che date la colpa a voi stessi, no, la colpa è di quello che vedete all'esterno. Insomma, siete più che convinti che siete giustamente, legittimamente gelosi. Non certo perché avete un senso del possesso, ma perché il fidanzato, la fidanzata vi fanno pensare male, insomma, vi fanno soffrire. Ma pensateci un attimo, non è così. Il vero inizio del lavoro su di sé è quando noi riusciamo a guardarci dentro e cominciamo a dire: se io sto soffrendo, la colpa non è di qualcuno che sta là fuori, ma solo ed esclusivamente mia. E quindi, tornando alla gelosia, chi lavora su se stesso inizia a rifiutare di provare questa emozione negativa perché capisce che nasce al suo interno. Non è colpa della fidanzata, del fidanzato o di qualcosa che sta lì fuori. Il problema si risolve lavorando su se stessi, quindi cercando di accettare che le nostre emozioni, in effetti, dipendono da stereotipi, da archetipi che noi possiamo controllare. Auto-osservandoci possiamo trasformare le emozioni negative. Tornando all'esempio della gelosia, si deve prendere atto che c'è il senso del possesso che ci fa soffrire, che la nostra sofferenza non è causata dall'esterno. In sostanza, la realtà non è quella che sembra, non la guardiamo con gli occhi giusti. Se si guardasse con gli occhi del cuore, non si soffrirebbe. Invece noi guardiamo con gli occhi della personalità, con gli occhi dei piccoli io che ci portano a lottare per non annegare. Se invece riuscissimo a guardare la realtà con gli occhi dell'anima, non avremmo questa paura di non sopravvivere, perché saremmo distaccati dalla materia, saremmo distaccati dagli affetti materiali. Auto-osservandoci, possiamo superare questa visione materialistica. Certo, può essere necessario del tempo, dipende da quanto ci mettiamo a raggiungere l'auto-osservazione delle nostre emozioni negative. E attenzione, perché qui si inverte il processo. Se riusciamo a trasformare al nostro interno le emozioni negative in positive, riusciremo anche a trasformare la realtà esterna, quella materiale. Ma al contrario, la realtà esterna non cambierà se prima non l'ho cambiata io al mio interno.
Ho passato la sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me. Li ho trovati a dir vero tuo te, individui davvero simpatici, ed ognuno parlava da solo dentro di me. Sempre a correre, correre, scappando da che, poi a chiedersi, chiedersi, sempre perché, per accorgersi poi che alla fine non sempre c'è. Sempre a prendere, prendere, che non si sa mai, a cercar di correggere gli sbagli che fai, per accorgerti poi che alla fine comunque lo sai. Che ne rifarai? Ho passato una sera con me ed è stato indescrivibile. Non capivo chi aveva ragione di questi tre. Trovavo nemmeno più un sé che applicasse le solite regole, e ogni cosa fluiva leggera dentro di me. Sempre a correre, correre, scappando da che, poi a chiedersi, chiedersi, sempre perché, per accorgersi poi capire, non sempre c'è. Che non si sa mai, a cercar di correggere gli sbagli che fai, per accorgerti poi che alla fine comunque vedrai che imparerai dagli errori che fai. Prendimi la mano e raccontami che niente. We'll be right back. imparerai dagli errori che fai, tu imparerai dagli sbagli che fai.
Quando riusciamo a trasformare le emozioni negative in positive, possiamo anche trasformare la realtà esterna, ma la realtà esterna non cambierà se prima non l'ho cambiata io al mio interno. In poche parole, posso fare all'esterno solo ciò che sono già in grado di fare all'interno. Facciamo un altro esempio. Io sono aggressiva, me ne rendo conto e quindi decido di lavorare su di me. Quindi la prima cosa che devo fare è smettere di mentire a me stessa, smettere di dire che sono aggressiva perché gli altri mi istigano, mi provocano, perché il motivo è un evento esterno. Devo capire che se sono arrabbiata non è a causa di qualcuno o di qualcosa, ma che la mia aggressività provoca all'esterno degli eventi che non sono altro che la manifestazione della mia aggressività. Cioè, auto-osservandomi in modo asettico, posso trasformare questa aggressività in qualcosa di positivo, magari forza, tenacia, sicurezza, e riuscendo a far questo al mio interno riuscirò anche a trasformare la realtà esterna, che non sarà più piena di gente e di eventi che provocano questa mia aggressività. In poche parole, le emozioni negative, ma tutte, non vanno distrutte, bloccate, non vanno represse, vanno semplicemente trasformate. Chi è aggressivo, tornando all'esempio, può diventare un guerriero, cioè può provocare dentro di sé un nuovo sentimento, una nuova emozione che si trova però a livello del cuore e che è un impeto positivo, cioè la capacità di combattere ma senza odiare, perché si è distaccati dalla materialità del mondo reale. Un altro esempio molto usato per spiegare questi concetti è la famosa metafora della carrozza e dei cavalli, che in effetti non è tanto di Salvatore Brizzi quanto di Gurdjieff. Allora, abbiamo questa bellissima carrozza con due cavalli, sopra, classico, c'è un cocchiere e dentro la carrozza c'è il padrone, quindi il passeggero, quello che decide la direzione del viaggio in carrozza. La carrozza rappresenta il nostro corpo fisico, che è collegata ai cavalli con il giogo, che è molto rigido. I cavalli rappresentano la nostra passionalità, la nostra sessualità, quindi praticamente la nostra emotività in generale. Che cosa vuol dire? Fuori metafora, che la passionalità e le emozioni trascinano il corpo fisico, il nostro corpo materiale, e il cocchiere poverino sta lì che tiene le redini dei cavalli e fatica tantissimo. Il cocchiere rappresenta la nostra mente, il nostro intelletto. E il nostro intelletto ha il compito di dominare le passioni, la sessualità, le emozioni dell'essere umano. Quindi, grazie alla mente, noi possiamo preservare il nostro corpo fisico dagli istinti. Il povero cocchiere, però, fatica e come deve essere forte, bravo e, lo sappiamo bene, non sempre ci riesce. E poi c'è il padrone della carrozza, quindi il passeggero. Ecco, lui rappresenta la nostra anima ed è il padrone che decide quale deve essere la direzione del viaggio. Quindi, nella nostra realtà, l'uomo può essere governato dalle emozioni quando il cocchiere, la mente, non è forte. Oppure i cavalli sono resi obbedienti da una mente forte che riesce ad eseguire gli ordini dell'anima. Purtroppo raramente la mente esegue gli ordini, perché questo è possibile soltanto se si è padroni di se stessi. Il cocchiere da solo non sa dove andare, non sa qual è la direzione, e quando capisce che se non ascolta la voce del padrone può prendere una direzione sbagliata, allora deve controllarsi, deve rallentare, deve cercare di dirigere i cavalli, e così può ascoltare cosa dice l'anima. Il cocchiere smette di guardare all'esterno e osserva cosa c'è all'interno. Lì trova l'anima che gli dice dove andare.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through.
maker, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping.
La seconda fase si conclude nel momento in cui l'io superiore acquista il totale controllo e siamo arrivati alla terza ed ultima fase, la rubedo, che appartiene soltanto ai santi, agli illuminati, perché qui si tende ad ottenere e perseguire la spiritualizzazione della materia. In poche parole, non ci si sente più separati dal resto del mondo perché è autocoscienza pura. Rimane il corpo, certo, rimane il nostro appartenere alla materia, rimane la personalità, ma è tutto pervaso dallo spirito, non c'è più separazione. Questa è detta anche cristificazione della materia, e nel Vangelo Gesù dice: non io, ma il Padre attraverso di me. Praticamente non esiste più un qualcuno, un'anima separata dal resto del mondo, c'è semplicemente il Padre, il tutto. Noi, attraverso la nostra anima, possiamo raggiungere l'autocoscienza, possiamo provare l'amore incondizionato, ma così c'è ancora divisione, c'è ancora separazione. Insomma, si è ancora nella seconda fase. Nella terza non si è più separati, non ci si sente più confinati in un corpo, perché si diventa il tutto, è totale fusione. Ovviamente questa è una fase che soltanto in pochi riescono a raggiungere, ma quei pochi diventano l'assoluto, diventano Dio. Ecco, Brizzi spiega così il risveglio, e io personalmente trovo che sia davvero molto affascinante questa spiegazione, a prescindere poi se si condividono o no le sue idee. La verità, credo, è che non esiste una distanza reale tra noi e la nostra versione più autentica, perché è già tutto dentro di noi, possediamo già ogni possibilità. L'auto-osservazione, l'autocoscienza, è un vero atto d'amore nei nostri confronti, è la capacità di abbracciare ogni sfaccettatura di noi stessi, senza riserve. Non è più una questione di separare ciò che consideriamo buono da ciò che ci sembra magari sbagliato, imperfetto, si tratta semplicemente di integrare tutto ciò che siamo. Quando iniziamo ad accettare e ad accogliere ogni parte di noi stessi senza giudicarci, si aprono delle porte interne ma che nemmeno pensavamo esistessero. La vera libertà, insomma, la possiamo trovare solo dove e quando ci guardiamo e ci accettiamo. È una libertà molto particolare. Nasce dalla profonda consapevolezza che abbiamo sempre il potere di scegliere chi essere e come posizionarci di fronte agli altri o davanti a ciò che accade dentro e fuori di noi. È qui che inizia il risveglio, l'evoluzione. Ed è un'avventura fantastica, se ci pensate, è davvero emozionante. Noi possiamo raggiungere la fiducia incondizionata in noi stessi, nel nostro potenziale, e questo porta a vivere in uno stato di pace, di sicurezza, nonostante tutto ciò che accade intorno. Certo, avremo i nostri problemi economici, i lutti, le malattie, i tradimenti, ma ogni esperienza, persino le sfide più difficili, diventano un'opportunità per espandersi e per evolvere, soprattutto per trasformarsi. Ecco in cosa consiste il risveglio spirituale. È praticamente la liberazione dall'identificazione con la mente, con le emozioni, con il pensiero, quello compulsivo. È così, nonostante la vita non sia mai facile per nessuno, però si riesce a provare un senso di gioia, si percepisce il significato, lo scopo vero della vita. Molti dubbi scompaiono, non ci si allinea più, forse si diventa un po' disobbedienti, questo è vero, vedendo la realtà con una nuova consapevolezza che porta a sfidare lo status quo.
Prendere di notte un aeroplano, volare ed andare lontano, andare senza muovere niente. Puoi prendere la notte in una mano, fermarla parlando più piano, anche se nessuno mi sente. Tu che ti svegli e mi dici, rifallo che non capisco. Ti sei alzata sul letto, poi ti butti giù. Io coi tuoi occhi buttati, gli occhi mi intenerisco. Allora provo a inseguirti, entro dagli occhi e via, in cerca di compagnia, tra due nuvole e due lacrime. Ecco che incontro l'anima. L'anima.
L'anima, l'anima,
anima,
l'anima.
Preso da un abbaglio e da un sospetto, lancio un urlo che si schianta sul tetto. Per fortuna nessuno mi sente. L'anima è una parola, è un concetto, non è normale vederla sul letto, vederla e fare finta di niente. Tu te ne accorgi e sorridi, mentre sono io che non capisco. È logico, arrivi sempre prima tu, ma sento ancora i tuoi occhi, gli occhi e mi intenerisco. Oh, che notte stanotte, piccola anima mia, ma prima che voli via, fammi una cortesia, dimmi se la tua anima ha un po'.
Come dice Siddhartha, la pace viene da dentro, non cercarla fuori. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!